professoressa Maria Pia Alberzoni, la quale ci parlerà dell'esperienza caritativa presso gli umiliati in caso di Brera. E alla dottoressa Alberzoni, noi non cominciamo con un applauso perché non sappiamo se lo merita, ma aspettate a applaudire, dobbiamo dire che l'applauso lo merita, aspettate un momentino, perché è la solerte animatrice e organizzatrice, la segretaria del convegno, del nostro convegno medesimo. Adesso l'applauso.
E assistenziali presso gli umiliati è stato finora osservato in modo decisamente rapsodico, sia negli studi ormai classici del Tiraboschi e dello Zanoni, sia in altri importanti lavori dedicati alla storia milanese. Basti qui solo richiamare il Giulini e, per le vicende ospedaliere in particolare, il Pecchiai e il Bascapè. Anche le peculiarità della vita interna dell'ordine sono in gran parte a noi sconosciute. In primo luogo a causa della notevole dispersione del patrimonio documentario delle case umiliate, verificatasi dopo la loro precoce soppressione. A tale carenza ha inoltre contribuito talvolta la storiografia, che soprattutto nel nostro secolo ha posto l'accento sull'attività manifatturiera e commerciale dell'ordine. Ricerche a noi più vicine nel tempo hanno però messo in luce l'impegno degli umiliati nella conduzione di fondi, nonché nella creazione di un proprio consistente patrimonio terriero, in alcune località organizzato in grange, secondo il modello attuato dai cistercensi. A proposito dell'impegno manifestato a Milano dagli umiliati in campo assistenziale, e con ciò intendo soprattutto riferirmi al loro coinvolgimento nella fondazione o gestione di enti ospedalieri, allo stato attuale delle conoscenze è possibile notare solo la presenza in questo campo di laici del terzo ordine, mentre i religiosi del primo e del secondo ordine non sembra abbiano dedicato particolare attenzione a questo genere di bisogno. Basti accennare che a Milano, durante il XIII secolo, i terziari umiliati si fecero carico della gestione dei beni dell'ospedale del Brolo, il più prestigioso ente assistenziale milanese, al quale gli arcivescovi dedicarono particolari cure a partire dalla seconda metà del XII secolo, come stamattina ha ricordato Anna Maria Ambrosioni. E simile compito i terziari umiliati svolsero anche per l'ospedale Nuovo, un ente sorto negli anni 60 del XIII secolo, grazie all'impegno di Donna Bona, con molta probabilità anch'essa una terziaria, e dell'arciprete della cattedrale, Enrico Scaccabarozzi. Va infine segnalato che proprio i convegni milanesi dei terziari umiliati diedero vita, poco prima della metà del XIV secolo, all'ospedale dei Santi Benedetto e Bernardo, o dei Sette Convegni. Tale fondazione assistenziale, però, nell'arco di appena tre lustri cessò la sua attività, segnando così anche la fine della storia dei terziari umiliati di Milano. Sono questa una citazione dello Zanoni. Dopo questi rapidi cenni, intendo ora considerare più da vicino la casa di Brera, al fine di scorgere i segni di un'eventuale attività caritativa da essa svolta. In realtà, anche di quella che a ragione può ritenersi la più nota fondazione milanese degli umiliati, poco ci è dato sapere, soprattutto riguardo alla vita interna e dalle attività svolte, nonostante la documentazione relativa a questa domus sia piuttosto consistente. La casa di Brera apparteneva al secondo ordine degli umiliati e, in seno ad esso, acquistò notevole prestigio, così che i suoi ministri o prelati, come vengono definiti superiori, ricoprirono importanti incarichi come messi o rappresentanti del maestro generale. La fortuna della casa sembra avere un arresto verso la fine del 200, con l'inizio della signoria di Ottone Visconti, ma i sintomi di un sensibile mutamento si manifestarono soprattutto nel secolo seguente. Gli umiliati, infatti, avevano legato molto saldamente la loro sorte alla politica milanese degli anni centrali del XIII secolo, fino a creare uno stretto rapporto di collaborazione con gli organismi comunali, soprattutto in campo amministrativo ed economico. Così, quando cadde il regime di popolo sostenuto dai Della Torre, gli umiliati persero in parte le loro tradizionali funzioni. Sulla scorta della documentazione del XIII secolo, conservata nel fondo di Brera all'Archivio di Stato di Milano, intendo in questa sede soffermarmi su un certo numero di interventi, all'origine dei quali non si possono escludere moventi di ordine assistenziale, seppure in un'accezione del tutto particolare. Si tratta di un'ipotesi di lavoro che necessita di approfondimenti e verifiche di vasto respiro, estese a più località entro un'area che si possa ritenere culturalmente e politicamente omogenea. Gli spunti che qui verranno esposti dovranno infatti ricevere adeguata formulazione nell'ambito della ricerca sugli umiliati in Lombardia promossa dal Dipartimento di Studi Medievali, Umanistici e Rinascimentali dell'Università Cattolica e condotta sotto la direzione di Anna Maria Ambrosioni. La funzione economica svolta dagli umiliati nei secoli centrali del Medioevo è stata colta nei suoi tratti essenziali dalla storiografia, a partire soprattutto dall'opera dello Zanoni. Lo Zanoni aveva inoltre posto in luce il ruolo svolto dagli umiliati nelle vicende economiche dei comuni durante il XIII secolo. Tale attività, resa possibile dalle consistenti disponibilità finanziarie di alcune case dell'ordine, fu rivolta anche a favore di privati, come pure di altre istituzioni ecclesiastiche. Numerosi atti notarili presenti nel fondo di Brera sembrano nascondere interventi di natura creditizia, che possono però assumere connotati di carattere assistenziale qualora si consideri l'estrema difficoltà nel reperire in tempi spesso brevi denaro liquido, senza per questo incorrere nei pesanti oneri delle usure. Il ricorso a prestiti feneratizi costituiva in genere l'unica possibilità per far fronte in tempi brevi sia a debiti contratti in operazioni commerciali, sia a casi di necessità. Le ripetute condanne dell'autorità ecclesiastica non erano peraltro riuscite ad arginare il fenomeno, che anzi, a partire dal XIII secolo, sembra assumere maggiori proporzioni. Nella seconda parte del ricco e suggestivo lavoro dedicato a monasteri e canoniche nello sviluppo dell'economia monetaria, il Violante aveva posto in luce la relazione tra la decadenza economica, alla quale andarono incontro talune fondazioni ecclesiastiche tradizionali a partire dalla fine del XII secolo, e una certa politica di acquisto da parte delle stesse, cito le parole del Violante, cioè di beni fondiari pignorati a garanzia di prestito, impegnandosi a versare le quote di interesse ai relativi creditori. Gli enti ecclesiastici si preoccupavano inoltre di liberare in giudizio quei beni da ogni diritto di evizione, riscattando i debiti e pagando le spese processuali. Era ovvio dunque quanto siffatti acquisti risultassero di solito onerosi e a volte rovinosi per le canoniche e i monasteri. Sulla base di tali considerazioni si può forse ipotizzare che la disponibilità ad acquistare estese proprietà fondiarie con la adeguata corresponsione di denaro liquido in tempi brevi possa essere considerata una forma di soccorso nella quale si distinsero durante il XIII secolo soprattutto gli ordini religiosi da poco sorti. Questi ultimi, infatti, a differenza dei monasteri, tra questi bisogna fare eccezione per i cistercensi, si inserirono con facilità nel mondo economico urbano perché non fondavano la loro sussistenza sul possesso di beni immobili, ma in primo luogo sul lavoro manuale dei propri membri. Inoltre, le nuove aggregazioni religiose si mostrarono particolarmente sensibili ai problemi derivati dalla mutata situazione economica. Basti solo pensare allo sviluppo che avrà preso gli ordini mendicanti di elaborazione dell'etica economica e soprattutto all'impegno dei francescani che negli ultimi decenni del XV secolo portò alla creazione dei monti di pietà. Se poi è chiara la tendenza generalmente manifestata dagli enti ecclesiastici tradizionali a fondare la propria forza economica sull'accumulo di beni immobili piuttosto che di moneta liquida, non fu forse solo l'incremento patrimoniale il motivo che spinse i vecchi monasteri, come pure i nuovi, a operazioni talora eccessivamente onerose. Non si può infatti escludere che l'acquisto di terre da persone indebitate avesse anche uno scopo che potremmo definire di mutuo soccorso. Chi era indebitato vendeva le sue proprietà o parte di esse e si trovava così in tempi brevi in possesso di denaro liquido, indispensabile per tacitare i creditori senza dover ricorrere a prestiti feneratizi oppure su garanzia fondiaria, i quali col passare del tempo e col calcolo degli interessi avrebbero causato un'ulteriore corrosione del patrimonio. La documentazione della casa di Brera per il XIII secolo offre la possibilità di accostare almeno un caso che mi sembra illumini con maggior chiarezza i problemi cui sopra si è accennato. Una domenica di ottobre del 1276 si riunì, more solito, il capitolo dell'ospedale del Barolo di Milano, al quale partecipavano a pieno titolo sia i conversi, che nell'ospedale erano i servitores pauperum, sia i decani, laici incaricati dell'amministrazione dei beni dell'ente assistenziale. In quella circostanza erano presenti, oltre al magister dell'ospedale, frater Bersianus, 15 conversi e 16 decani. Frater Bersianus prese la parola per esporre il motivo della convocazione. L'ospedale doveva al più presto effettuare il pagamento di 225 libere di terzoli, una parte delle 564 che l'ente si era impegnato a corrispondere a Domina Cara, vedova di Giacomo Crivelli, detto Mutus, in qualità di tutrice degli eredi del defunto. La vedova, infatti, nel luglio dello stesso anno, aveva venduto all'ospedale del Brolo un sedime e delle terre nei pressi di Lainate e di Ornago, e in breve tempo aveva ricevuto 339 libere di terzoli, più della metà del prezzo pattuito. L'atto di vendita delle suddette terre stabiliva inoltre che tale somma rimanesse presso il magister dell'ospedale, il quale a sua volta avrebbe provveduto al pagamento dei debiti che gravavano sugli eredi. Mancavano dunque 225 libbre o più per soddisfare i creditori degli eredi, ma in quel momento l'ospedale non era in grado di reperire la somma richiesta. Nisi cum maximis uxuris promittendis et solvendis. Il magister si rivolse allora ai fratres e ai decani per consultarli circa l'utilità, piuttosto, di vendere due appezzamenti di terreno dell'estensione di circa 56 pertiche ubicate nei pressi della grangia di Casanova, anch'essa di proprietà dell'ospedale. La terra sarebbe stata acquistata da frater Bovus, il prelato della casa di Brera. I motivi per i quali il magister dell'ospedale propose di rivolgersi alla casa di Brera sono facilmente intuibili. Gli umiliati, infatti, possedevano anch'essi vastissimi appezzamenti di terra che costituivano la grangia di Monlue nei pressi di Linate, e tali terreni confinavano con quelli che il capitolo dell'ospedale del Brolo era disposto a vendere. Per il prelato di Brera si sarebbe dunque trattato di un'operazione sicuramente fruttuosa. Si può inoltre ritenere che l'ampia disponibilità finanziaria degli umiliati, in particolare di quella domus cittadina, fosse ben nota, e infine fu forse il collegio dei decani, in quegli anni composto da membri del terzo ordine degli umiliati, a proporre di rivolgersi direttamente alla casa di Brera. La proposta del magister fu accolta favorevolmente dai conversi e dai decani dell'ospedale, i quali, onde estinguere il debito nei confronti di Domina Cara e degli eredi di Giacomo Crivelli, si trovarono concordi nel ribadire quod utilius est vendere et alienare predicta specias duas terre predicto prezio, quam mutuo abere pecuniam et inde sustinere onera usurarum. Il capitolo diede allora piena facoltà al magister di concludere la vendita di quelle terre. La proposta fu accolta favorevolmente anche dalla casa di Brera, e così il 9 novembre dello stesso anno frater Bovus, minister et prelatus, si recò all'ospedale del Brolo, dove venne erogata la vendita secondo le condizioni previste. Le terre venivano stimate 4 libre alla pertica, un prezzo che si può ritenere congruo, e il ricavato totale era di 225 libre, 13 soldi e 4 denari, che, si ribadiva nell'atto, dovevano essere dati a Domina Cara e dagli eredi di Giacomo Crivelli. La vedova, poi, avrebbe dovuto predisporre un pubblico strumento col quale attestasse di aver ricevuto i suddetti denari, e questo atto, assieme a quello relativo alla vendita, doveva pervenire a frater Bovus. Gli eredi del Crivelli potevano così tacitare in tempi brevi i creditori, senza dover ricorrere ad intermediari o ad usurai, che sicuramente non avrebbero rinunciato a possibilità di guadagno. Un motivo, questo, più che convincente, almeno se si tiene conto che proprio per evitare prestiti feneratizi, il magister dell'ospedale del Brolo aveva proposto di alienare parte delle terre dell'ospedale stesso. Ci si potrebbe a questo punto domandare se l'operazione descritta nel documento preso in esame non costituisca una sorta di copertura al fine di nascondere la stipula di un prestito su garanzia fondiaria. Ma la precisione con cui vengono descritte e misurate le terre, le clausole poste dalla casa di Brera per garantirsi da eventuali ipoteche gravanti sulle terre stesse e il prezzo, che non si può certo definire basso, mi sembrano confermare l'ipotesi che l'operazione qui considerata costituisca realmente un acquisto di terre da parte della casa di Brera, al fine di porre l'ospedale del Brolo in grado di corrispondere la somma per la quale si era impegnato. Nel contesto della documentazione del XIII secolo relativa alla Domus Milanese, ritengo si possano cogliere altri casi che si prestano ad una lettura nella medesima prospettiva. Ne do ora qualche rapido cenno. Nell'ottobre del 1261 gli umiliati di Brera portarono a termine una complessa serie di operazioni grazie alle quali si garantirono il possesso di circa 300 pertiche di terra nei pressi di Montluè. Tali appezzamenti, già proprietà di Tebaldo Pingisanti, furono ceduti dal creditore di Tebaldo alla casa di Brera e gli umiliati pagarono gli ingenti debiti da costui accumulati in una quindicina d'anni. Le operazioni, come sempre in casi legati all'attività finanziaria di privati o di enti, risultano alquanto complesse. Negli atti erano ricordati numerosi intermediari, l'ultimo dei quali, Zanebello de Pirovano, era con molta probabilità consanguineo del ministro della casa di Brera, frater Bovus de Pirovano. Le cause dei debiti contratti da Tebaldo Pingisanti erano molteplici. Oltre a una serie di prestiti su garanzia fondiaria, per i quali non aveva esitato a impegnare anche terreni di proprietà di Emilia, figlia quondam Rogeri Cagapisti, vedova di suo zio Guglielmo Pingisanti, c'erano veri e propri mutui, nonché una serie di condanne per il mancato pagamento del noleggio di 4 armature del valore di 19 lire. Anche in questa occasione, dunque, la casa di Brera ampliò i propri possedimenti terrieri nei pressi di Montluè, ma non si possono del tutto escludere ragioni assistenziali in tale intervento, soprattutto se si considera che la Domus investì più di 1.500 lire di terzoli per tacitare i creditori di Tebaldo. È una somma che sembra addirittura superiore al valore delle terre acquistate. Ancora nella seconda metà del XIII secolo, gli umiliati intervennero per sanare la grave situazione economica nella quale versava Azzo de Buxero, un altro detentore di terre a Montluè, molte delle quali erano tenute ad Massaricium dalla stessa casa di Brera. Lo Zanoni fornisce qualche rapido cenno sull'epilogo del caso che vide l'entrata in religione dello stesso Azzo tra gli umiliati di Brera e della moglie castellana presso le monache di Sant'Apollinare. Lo Zanoni non si avvide però che a tale decisione, accompagnata dalla donazione dei beni alla casa di Brera, la quale a sua volta si impegnava a fornire la dote necessaria a domina castellana per l'ingresso in monastero, Azzo era giunto in seguito a una grave crisi finanziaria, durante la quale aveva in più occasioni fatto ricorso alle possibilità economiche degli umiliati. La conclusione della vicenda di Azzo de Buxero, se posta accanto ad altri episodi di conversione religiosa di laici indebitati, mi riferisco qui ad esempio ad un caso segnalato da Rigon a Padova attorno agli anni 40 del XIII secolo, nel quale un giovane che forse perché assillato dai debiti decise di diventare frate minore, può certo indurre ipotesi circa il giudizio sostanzialmente positivo riguardo agli interventi di ordine economico dei nuovi ordini religiosi. La pronta disponibilità finanziaria per sovvenire alle necessità di chi era oppresso dai debiti potrebbe anzi aver favorito la stima dei fedeli. Non è possibile in questa sede l'esame di almeno altre 4 circostanze nelle quali tra 1265 e 1276 la documentazione della casa di Brera testimonia acquisti da parte degli umiliati di beni immobili di decime e di proprietà di orfani e di vedove. Desidero solo accennare ancora ad una donatio inter vivos dell'agosto 1268 con la quale la Domus di Brera riceveva da Domina Dontrina, Uxor Cristiani de Muzzano, oltre ad alcuni terreni che probabilmente costituivano pegni a garanzia di prestiti, addirittura il credito di un mutuo. Poteva forse trattarsi di usurai pentiti? Bisogna infine notare che coloro ai quali si rivolge l'attenzione della casa di Brera, almeno negli anni centrali del secolo, sono membri di famiglie con una posizione sociale di rilievo. Per riprendere solo i casi citati nell'esposizione, la vedova di Giacomo Crivelli poteva certo affidarsi al consistente patrimonio fondiario della famiglia del marito. D'altra parte, nel 1276, l'anno in cui fu stipulata la vendita in favore dell'ospedale del Brolo, i Crivelli stavano attraversando un periodo difficile, superato solo con la vittoria di Desio. Tebaldo Pingisanti, poi, era nipote di Manfredus, che nel dicembre del 1229, in qualità di ambasciatore del Comune di Milano con quelli delle altre città lombarde, partecipò alla ricostituzione della Lega Lombarda. Non solo, il padre di Tebaldo, Beltramus, era stato console di Milano nel 1231. Anche i De Buxero, infine, erano una famiglia di rilievo fin dal secolo precedente. Essi erano entrati in possesso degli estesi possedimenti presso Linate nel 1203, grazie alla donazione di Petrus de Buxero, arciprete di Santa Maria, in favore del nipote Guidotto. Un altro membro della famiglia, Ambrogio, un notaio, figlio di Rugerius de Buxero, nipote di Guidotto, ricevette nel 1246 da Gregorio di Montelongo, legato apostolico in Lombardia e rector communis mediolani, l'incarico di rivedere alcuni inventari preparati per l'estimo del comune. L'ingresso di Azzo nella casa di Brera poi era stato preceduto da quello di un altro membro della famiglia. In un documento del febbraio 1277 troviamo infatti un frater Guidottus de Buxero, che a nome di frater Bovus, minister et prelatus di Brera, stipula un'investitura livellaria relativa a un sedime ubicato nei pressi di Linate. Ancora un altro de Buxero, Guglielmo, è presente almeno dal 1242 nel convento di San Francesco dei minori milanesi. Non erano dunque mercanti o imprenditori a ricorrere alle risorse finanziarie delle istituzioni ecclesiastiche, ma piuttosto persone largamente fornite di beni immobili, i quali però non potevano in alcun modo soccorrere alle sempre maggiori necessità di denaro liquido che la più intensa circolazione monetaria richiedeva. Infine, nella prospettiva che l'attività economica degli umiliati non si debba considerare unicamente tesa all'incremento patrimoniale, è possibile meglio comprendere il costante favore incontrato dai religiosi presso la popolazione. Se i mendicanti, infatti, fin dagli anni 30 del secolo, avevano assiduamente predicato contro la pratica dell'usura, non è improbabile che anche gli umiliati rispondessero al grave problema mettendo a disposizione le loro consistenti risorse monetarie. Ci troveremmo allora di fronte a un fenomeno che in qualche modo sembra aver preceduto l'esperienza dei mondi di pietà, e che, seppur non vicino ad essi nel tempo, può averne in qualche modo anticipato le motivazioni e le modalità. Grazie.